Buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Direttore, innanzitutto insomma, un commento al punto messo dalla Juventus su questi 7 anni di Paolo Dybala, poi magari entriamo nel dettaglio insomma, su alcune vicende inerenti sempre.
Ma la novità è che la Juventus ha rinunciato alla trattativa, non ha fatto più trattativa perché ha rinunciato al giocatore. Questa è una novità, si pensava che la trattativa continuasse ad esserci, mentre c'è stato questo blocco della trattativa, nel senso che la Juventus ha rinunciato.
Quindi alla fine di un lungo ragionamento la Juventus ha scelto la rinuncia, una decisione tranciante. Quindi non c'è, io credo che comunque sia Juventus nelle condizioni di avere all'interno comunque di una decisione importante, rischiosa, è comunque quella che ha più dati di tutti, noi sappiamo veramente poco, per cui si prende atto di una decisione inattesa nella soluzione finale, si poteva pensare che la trattativa non andasse in porto, ma non che ci fosse una non trattativa, cioè che la trattativa fosse finita già prima di ricominciarla. Perché come ha detto la Juventus ci sono situazioni nuove, tra cui soprattutto l'arrivo di Vlahovic, per cui è una situazione a parer mio sorprendente, però non so veramente dire se sia un bene o un male. Chi prende questo tipo di decisioni le prende pensando che siano molto vicine a essere giuste, per cui siccome è una decisione complessa è presa dopo molto tempo, bisogna pensare che i ragionamenti siano stati molti e prolungati.
Dal suo punto di vista, direttore, ovviamente qui chiaramente dall'esterno e con una situazione che per la Juventus negli ultimi 2-3 anni si è fatta sempre più complessa su molteplici aspetti, proviamo a scindere due elementi che poi chiaramente la Juventus ha considerato uniti, cioè la parte economica e la parte diciamo tecnico-anagrafica. Cominciamo dalla seconda. Dybala è un giocatore che il prossimo novembre compirà 29 anni e la Juventus va in una direzione comunque di ringiovanire una rosa e anche di snellirla da un punto di vista in un certo senso anche di presenza proprio nell'ambiente bianconero. Quanto gli ultimi 2 anni di Dybala e soprattutto l'assenza nei momenti decisivi di Dybala pesano nelle decisioni che può aver preso la Juve?
Secondo me non moltissimo, nel senso che certamente hanno pesato, però a novembre avevano trovato l'accordo, quindi non sono state cose, evidentemente no, cioè avevano davanti lo stesso tipo di giocatore di cui conoscevano comunque i limiti anche fisici. Sono cambiate, mi sembra sotto questo aspetto più situazioni economiche che situazioni atletiche. Cioè si è stato dato più importanza a questo tipo di aspetto che ad altri, questo mi sembra evidente, perché se c'era un accordo e i cambiamenti sono arrivati, non possono essere arrivati dopo 2 contratture, la cosa che ha veramente cambiato è stato l'investimento su Vlahovic. Quindi questo in questo momento sta comportando una lunga serie di riflessioni e anche qualche rinuncia. Da un punto di vista tecnico, hai perso un giocatore molto importante. Anche questo è un dato di fatto. Basterebbe giudicare una cosa. Dybala in una stagione che noi giudichiamo inesistente, e forse lo è stata, ha fatto gli stessi gol di Leao quindi gli stessi gol di Giroud, gli stessi gol di Ibrahimovic, quindi da un punto di vista tecnico la decisione non è, peraltro arriva dopo il rientro di Dybala, è un'ottima prestazione, quindi non lo so, dal punto di vista tecnico spero che abbiano pensato bene, ma certamente hanno pensato bene perché il tempo l'hanno avuto, per cui c'è da pensare che abbiano un progetto più di largo respiro.
Direttore, invece, per quanto riguarda la politica societaria, lei ha la sensazione che si stiano un po' ribaltando i fronti? Cioè, fino adesso Andrea Agnelli ha avuto un bel margine di manovra, no, all'interno della Juventus, perché i risultati erano dalla sua parte. Questo fatto che la Juve esce e lui non parla, il fatto che comunque Dybala non rinnova e parla arriva bene, sta a significare che forse Exor sta valutando qualche cambiamento anche al vertice della presidenza Juve, oppure no?
Ma Agnelli non è una persona molto prevedibile, per cui certamente in un momento in cui ci si aspetta la mano del presidente, si trova quella di arriva bene. C'è un'attenzione, mi sembra che ci sia un'attenzione generale dell'azienda, più concentrata sui fatti della società. È vero anche che dopo tanti anni di Juventus, Agnelli ha imparato a fare il presidente davvero, a fare il presidente proprietario, quindi a lasciar parlare e a far lavorare di più i propri dipendenti, anche quando non è presidente proprietario. Però questa di Dybala è un inizio. Noi non possiamo giudicare una nuova via dall'inizio. Dobbiamo aspettare che si mettano, che si depositino sulla strada altri dati, altri fatti.
Sicuramente, direttore, negli ultimi anni, ma forse sarebbe più corretto dire negli ultimi mesi, la pandemia e la situazione economica del calcio italiano ha inciso pesantemente anche in un numero sempre più consistente di società che, come giustamente diceva lei ad inizio legamento, ad un certo punto decidono di interrompere una trattativa o di non spingersi più oltre una certa soglia decisa preventivamente. Questo soprattutto per le grandi squadre, si fa sempre più, insomma, quantitativamente.
Il grande debito del calcio è il grande debito di alcune squadre, perché poi viene chiamato debito del calcio, perché così, perché anche fa comodo. Ma ci sono 5-6 squadre, a partire dall'Inter, dalla Juve, dalla Roma, che queste tre squadre hanno 2 miliardi un miliardo e mezzo di debito, solo 1,6 miliardi di debito soltanto loro. Comincia ad averne abbastanza la Lazio, cioè, ci sono delle situazioni, però le piccole società, hanno piccoli debiti, è vero che hanno anche piccoli proprietari, per cui proporzionalmente i debiti sono grossi, ma quando si parla del grande debito del calcio italiano si parla di queste società. Questo è bene ricordarselo sempre. Però sì, non è un caso che fossero state le grandi società, anche italiane, a cercare di scappare in Superlega, di scappare dai propri debiti per mettersi insieme ai propri avversari, e quindi finanziarsi insieme per un torneo dove vincere era molto meno importante, perché era la stessa tavola con gli stessi interessi. Il vero scopo era economico.
Direttore, giovedì primo atto di questo spareggio, insomma, ci arriviamo con grande apprensione. Lei che sensazioni ha in questa vigilia? Perché bene o male per il movimento italiano siamo di fronte a un altro bivio, perché poi quando fallisci l'europeo te lo metti da un'altra parte, cioè nel senso non serve più come onore.
No, questo non è vero. No, si gioca per le vittorie. Cioè, io tifo per una squadra che ha vinto.
Però se fallisci l'appuntamento mondiale, poi anche l'europeo viene un po' sminuito, questo volevo dire.
Ma sì, questo sì, ma no. Però insomma, se la mia squadra, la Fiorentina, non avesse vinto 2 scudetti, cioè, sarebbe veramente. Quello che è stato vinto si è fatto, è stato vinto. Devo dire che quando si arriva a questi momenti, questo, io non sono un grande tifoso social, cioè ci sono dei momenti in cui la mia squadra deve dare qualcosa a me, non posso sempre dare io qualcosa alla squadra. Per cui l'Italia si è messa in queste condizioni, adesso è tempo che dia lei qualcosa agli italiani. Io spero che dia le cose giuste.
Direttore, è chiaro che anche dalle scelte di Roberto Mancini emerge ancora una volta, ne abbiamo parlato insomma anche con diversi ospiti nel corso di questi giorni, come in un certo modo comunque il calcio italiano sia rimasto ancorato ad alcune certezze senza le quali probabilmente l'europeo resterebbe, al di là di come va poi e andrà il discorso mondiale, un episodio isolato, e cito soprattutto il Sassuolo. Però le vorrei chiedere se questo fatto di dover chiaramente elogiare il lavoro fatto dal Sassuolo su tanti ragazzi che ad oggi sono in nazionale non sia in realtà la fotografia più pesante su un calcio italiano che ha appaltato una responsabilità che negli anni è stata anche delle grandi squadre al calcio di provincia, che poi è diventato grande, vedi l'Atalanta, ma comunque sempre di provincia è.
Ma le grandi squadre non hanno quasi mai avuto vivai, le grandi squadre non hanno quasi mai inventato moduli di gioco, le grandi squadre non sperimentano, le grandi squadre devono vincere. Quindi ti puoi permettere di sperimentare i giocatori e moduli di gioco quando non devi vincere. Gli sperimentatori che sono riusciti sono stati veramente pochissimi, tant'è vero che comunque tutte le cose nuove del calcio, compreso Sacchi che veniva da un calcio che giocavano già 15-20 anni prima di lui e che già in Italia aveva avuto tanti iniziatori. Guardate, purtroppo non è detto che l'uomo possa conoscere tutto, cioè ci sono un sacco di cose che non conosceremo mai, questo probabilmente è una di queste, cioè siamo davanti, il calcio italiano è davanti a un cambiamento epocale, non è colpa di una cosa, di semplicemente una cosa. È cambiata la gente, è cambiato chi gioca al calcio, chi guarda il calcio. Io sento delle sciocchezze in giro, per esempio Agnelli una volta ha sostenuto che i giovani non guardano più il calcio, ma che i giovani non hanno mai guardato il calcio, il sabato alla domenica vanno con la fidanzata, sempre tutti, ancora dalla mia generazione, però si era molto tifosi. La prima cosa che quando si riemergeva dalla fidanzata si diceva che ha fatto la Fiorentina, ma non si andava allo stadio, quindi questa è una sciocchezza, c'è meno passione. Se tu mi dai, cioè, quindi io non voglio cadere nella trappola di cercare di capire quello che non è capibile, perché non avere più un campione, non avere più da una generazione, forse due ormai generazioni di giocatori, un vero campione, è una cosa misteriosissima, che chiaramente arriva in fondo a tante mutazioni che sono fuori controllo. È questo, cioè è cambiato il modo di pensare il calcio. Prima si fino a 20 anni fa si andava in ritiro e si giocava 3-7, cioè si faceva gruppo, c'era famiglia anche lì. Oggi stai davanti a un telefonino, stai davanti a una PlayStation, hai un compagno di camera che non parla la tua lingua. Completamente un altro, sei sommerso da foto di ragazze che ti si offrono. Non conosco questo calcio, non so come, che cosa porti. Ci sono i calciatori che sono, hanno la ricchezza che, paragonabile a quella delle loro società. Sono aziende che hanno aerei privati, i calciatori. Cioè, non è cambiata una cosa sola. Il Sassuolo, l'Atalanta ci sono sempre stati. Una volta l'ha fatta anche la Fiorentina.
Certo.
Ma perché? Dove si ferma la gioventù del calcio? Perché non gioca bene, non gioca più come prima? Perché è cambiato tutto, perché è arrivata internet, perché c'è la televisione che racconta tutto il gioco, cioè è un insieme di cose.
Forse,
che
direttore,
cambia l'epoca.
Perché ci si è anche scordati del calcio cosiddetto di base, da un punto di vista di politica del pallone, politica in generale?
No, questo, per carità, questo pensare è giusto, ma è una spiegazione facile. Anche se vuoi la politica, la federazione è gestita bene, a me non me ne frega niente della politica del calcio, ma la politica della Lega sta per essere travolta, perché stiamo vicini alla maggioranza di società americane, quindi è chiaro che quando gli americani avranno la maggioranza faranno come vorranno, e quindi il tempo di Lotito è finito. Ma al di là di questo, non si spiega perché tu 20 anni fa avevi Totti, avevi Del Piero, avevi Cannavaro, avevi Zola, avevi Vialli, e adesso c'è Pellegrini. Non si spiega da un punto di vista del calcio. È chiaro che c'è un movimento epocale, per carità, in fisica, in filosofia si chiama complessità, la teoria della complessità, oppure anche teoria del caos. Ma c'è qualcosa che non è riassumibile da noi. Chi ha forse la testa per poterla riassumere non conosce il calcio, per cui non ha i dati sufficienti, ma qualunque cosa, infatti si sceglie le soluzioni più facili, la politica, gli stranieri, per carità, ma nessuno ti dice, è come quando si guarda sul campo, ragazzi, ma che si gioca a calcio oggi? Si dà 40 volte la palla al portiere. E questo lo chiamiamo progresso, lo chiamiamo modernità. Su, ragazzi.
Non c'è dubbio, direttore, aggiungo proprio su questo. La complessità però non deve neanche, a mio parere, direttore, essere a sua volta un calderone entro cui perdersi, cioè... Capisco il suo riferimento sulla, diciamo così, la soluzione tra le soluzioni possibili, non prendere quella più semplice, il famoso rasoio di Occam, però allo stesso tempo non ci si può neanche fermare di fronte.
Occam era l'opposto, cioè prendeva la soluzione più semplice.
Sì, esatto, dico, no, non si deve neanche andare in quella direzione, però neanche fermarsi alla complessità e considerarlo un muro, ecco, oltre cui non si può andare.
No, ma io sì, perché no?
Perché se no resta quanto accade, sfugge completamente al controllo.
Ma non c'è scritto, cioè, voglio dire, stiamo facendo filosofia, non c'è scritto da nessuna parte,
certo, non c'è dubbio,
che gli uomini debbano capire tutto. Infatti ci sono ancora un sacco di cose che non capiscono. Quindi può essere proprio che ci siano alcune cose che non siamo in grado di conoscere. Io dico, questa è una cosa enorme, inspiegabile, è uno dei grandi misteri, dei misteri più forti e più profondi di questo tempo. Perché una nazione come questa, dove c'è un sacco di gente che gioca a pallone, un sacco di ragazzi, non ne viene più fuori uno davvero buono. Questo da due generazioni. Noi si può dare la colpa a qualunque cosa, ma è chiaro che le cause sono 250 e non una, non due, non cinque. E c'è qualcosa di profondo proprio che cambia, che sta cambiando la società, il sociale del calcio.
Non c'è dubbio, direttore.
E sono molto onesto a dirvi, non so perché, avverto la grandezza, l'immensità del problema, ma non conosco la soluzione.
Ma credo che se tutti già si ponessero la domanda sarebbe comunque un passo avanti, anche ammettendo di non avere una risposta.
Io credo che la domanda se la stiano chiedendo, è che noi siamo molto vanesi e pensiamo che dobbiamo avere una risposta per tutto.
Direttore, grazie per il momento, a martedì prossimo.
Buonasera.